code vengono poi segnalate sulle seguenti autostrade, sulla A1,
la stazione centrale, sulla 14 tra Bucharest e il raccordo di Rozze in direzione di Lucerna.
Sulla 1 dai freddi con la Zurigo Est.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Un'auto dopo l'altra, un camion dopo l'altro, è una situazione che vivono molte comunità che sono soffocate dal traffico. E nell'ultimo episodio del Mondo Là Fuori ti ho parlato del Brennero, che è il valico alpino più trafficato in assoluto, però non posso far finta di nulla sulla Svizzera. Allora ti portiamo oggi nei posti più trafficati della Svizzera, o quelli di transito dove passano un sacco di auto, di camion, e ci fa da guida Alan Crameri. Ciao Alan.
Ciao Bettina, per una volta mi fa piacere essere da questa parte del microfono.
Ecco, che così almeno ci spieghi un po' quali sono questi posti i più trafficati della Svizzera. Noi pensiamo sempre al tunnel del Gottardo, sì, alle colonne che ci sono lì, ma ci sono anche altri luoghi.
E certo, ce ne sono di ben più trafficati, fanno un po' meno notizia perché le code ci sono sempre e si smaltiscono un po' più in fretta. Ho scelto 5 posti ideali per mostrare i problemi di traffico in Svizzera. Sono 5 tra i più citati in Svizzera, tutti tra la Svizzera francese e la Svizzera tedesca. Scelta volontaria per parlare un po' di altre zone. Potevamo parlare anche di Chiasso, per dirti. Allora, c'è Oensingen, Spreitenbach, Effretikon, Cossonay, Buchrain. Ecco, questi sono i nomi, dopo ti dico anche dove sono.
Allora, cominciamo da Oensingen.
Sì, Oensingen è uno che si sente veramente spesso, no? Fa anche un po' ridere questo nome. È nel canton Soletta, è una cittadina e ha la sfortuna di essere logisticamente al posto giusto. Allora, in poco tempo sei a Berna, sei a Zurigo, sei a Basilea e ci sono 2 snodi autostradali importanti lì nei paraggi, me l'ha spiegato Mario Boldini, che è il caporedattore della redazione italofona di Via Suisse.
Oensingen si trova sull'autostrada 1, tra 2 raccordi, quello di Lutherbach e di Erkingen, dove l'est e l'ovest si collegano, quindi arrivano i flussi della 2 che scende da Basilea, dalla Svizzera centrale, arrivano flussi di traffico e arrivano flussi di traffico dalla zona di Aarau e Zurigo, ma è anche uno dei principali assi est-ovest europeo. Inoltre, tra Erkingen e Oensingen si passa da 3 corsie a 2 corsie in direzione Berna, dove iniziano le colonne in generale.
E quindi lì nei suoi paraggi si creano sempre code, per quello lo si sente sempre, e il traffico dall'autostrada si riversa poi nel centro della località, evidentemente per lo scontento di chi ci abita.
Certo, perché adesso abbiamo tutte le nostre app che ci guidano quando andiamo in giro e quando ci sono delle code ti suggeriscono di entrare nei centri abitati per evitare la colonna sugli assi principali.
Esatto, in più Oensingen c'è anche chi esce volontariamente da lì con mezzi pesanti perché ci sono tantissimi magazzini e centri logistici delle grandi aziende svizzere. Faccio solo un nome, Bell, che è la macelleria di Coop. Quindi lì viene macellata la gran parte della carne, quindi il viavai di camion per questa azienda, ma anche per altre che approfittano della situazione logistica centrale di Oensingen, anche generano traffico.
È sempre stato così a Oensingen? C'è sempre stato così tanto traffico o è uno sviluppo, insomma, dell'ultimo decennio? Sono successe delle cose per cui le cose sono peggiorate lì, che tu sappia?
No, qualcosina so. Non c'è stato un evento particolare negli ultimi 10 o 20 anni. C'è stata la crescita graduale che in realtà constatiamo nella stragran parte dei posti che abbiamo visitato. In queste 5 località stiamo parlando di circa 100.000 passaggi al giorno di veicoli.
Quanti, scusa?
100.000. Dai 70.000 ai 120.000. Chiaro che in grandi città ce ne sono anche di più. Il punto è che queste sono località relativamente piccole e pure sono confrontate con questo traffico di transito, appunto, perché si trovano essenzialmente negli agglomerati, e circa 1000 ore di code all'anno.
Caspita, quindi anche gli abitanti di Unzingen si trovano spesso incolonnati.
Sì, è un po' come chi deve andare a Ponte Tresa, che non può andarci in certi orari, lo conosciamo nel piccolo, anche per esempio qui nel Sottoceneri, e comunque questa situazione c'è anche altrove, sì.
Abbiamo visto che sul Brennero ci sono le comunità locali che si stanno ribellando, hanno addirittura bloccato l'autostrada per un sabato intero, continueranno a fare delle manifestazioni. Lì a Unzingen tutto è tranquillo? La popolazione locale come la vive questo soffocamento per il traffico?
Non ci sono proteste di questo genere, non ci sono proteste organizzate, c'è un certo malcontento quando siamo andati a chiedere, quando il nostro reporter è andato sul posto, ha incontrato una mamma, si è fatto un po' spiegare, ha fatto un giro per le strade. Certo, dà fastidio questo traffico, ma probabilmente molti se ne sono fatti una ragione e sperano, come sempre, anche lì in progetti di circonvallazione. Ecco, questi, ci sono sempre un po' queste idee per sgravare perlomeno il centro, in modo che il traffico passi un po' più in là.
Am Wochenende sehr schlimm mit dem Verkehr. Und dann ist das Dorf durch extremst. Sobald man den Anschluss hat, hier zu Unzingen, ist es super zum Wohnen. Man hat alles, was man braucht. Da wird man eigentlich alle Alpen sehen.
Andiamo invece a Efretikon, che è un'altra località di cui sentiamo parlare spesso, che è tra Zurigo e Winterthur.
Esatto, vicino al raccordo di Bruttisellen. È una delle zone più densamente popolate in Svizzera, quindi un po' il simbolo di questa Svizzera, sempre più piena, con sempre più concentrazione di persone in pochi luoghi. E Efretikon è ideale, perché in poco tempo sei a Zurigo, sei a Winterthur, puoi andarci a lavorare, ma magari lì trovi un appartamento che a Zurigo non trovavi, pochettino più abbordabile. Infatti il nostro corrispondente che è andato lì ha notato subito progetti di grattacieli in costruzione, con relativa preoccupazione del signore che vende i kebab lì vicino, che vede tutta questa evoluzione.
Chicken kebab in tasche.
Ich bin Murat Setzer, ich wohne in Efretikon, ich habe ein Geschäft da. Die Wohnungen werden ja auch nicht gerade alle können leisten.
C'è questo fermento anche edilizio che ti mostra proprio la pressione demografica, è simbolico anche per questo, e quindi tanta gente in generale genera traffico. In questo caso non sono i centri logistici di Unzingen, ma è proprio la Svizzera che cresce economicamente e demograficamente, e Efretikon lo dimostra in maniera esemplare, direi.
Sulla 1 da Efretikon a Zurigo Est e sul Vest.
Ancora sulla 1 tra Efretikon e Zurigo Est in direzione di Zurigo.
Sono zone anche di natura, però, cioè ci sono le casette col giardino che a Zurigo non ci si può più permettere, ad esempio per una famiglia.
Allora, non conosco nel dettaglio il mercato immobiliare di Efretikon, di sicuro sono un pochettino più abbordabile, ma di certo non sono buon mercato neanche Efretikon gli appartamenti. È chiaro che, per esempio, lo diceva proprio il signore che vende i kebab Efretikon, anche lui teme che presto i prezzi non siano più abbordabili nemmeno Efretikon, cioè che il rincaro che si nota a Zurigo sia solo un pochettino in ritardo lì. Chiedevi della natura, in Svizzera non si è mai troppo distanti dalla natura, in realtà 10 minuti di macchina sei sempre in un bel bosco, una bella collina a bordo di un fiume. Questo non è il problema in sé, non abbiamo queste periferie infinite da cui non esci più. Però c'è il traffico che ti blocca anche a Efretikon. Lì, ci spiegava il responsabile di Via Suisse, è uno dei posti più trafficati in Svizzera.
Qua da lunedì a domenica il rischio congestionamenti, quindi tra Efretikon e Bruttisellen, è altissimo. Ci sono code quasi tutta la settimana, quasi tutti i giorni della settimana.
È anche un quartiere dormitorio? O c'è una comunità viva? C'è una vita a Efretikon?
Quartiere cittadina, direi, dormitorio di sicuro. Gran parte è anche dormitorio. Lo si constata andando, per esempio, alla stazione.
Io alla fine faccio veramente così, quindi dormo qua e poi vado a lavorare a Zurigo.
C'è C'è un altro posto che ho visitato anch'io e che è anche questo in Svizzera tedesca, poi passiamo alla Romandia, che è Spreitenbach. Spreitenbach, che è nel canton Argovia, anche questo vicino a Zurigo, un sacco di centri commerciali.
Lì è arrivata IKEA. La prima sede di IKEA al di fuori della Scandinavia ha aperto a Spreitenbach in Svizzera. Hanno detto, se funziona lì, funziona anche nel resto d'Europa. Erano gli anni 70.
E dopo, come spesso succede, vicino a IKEA si sono messi altri centri commerciali.
Sì, questo è proprio il simbolo, Spreitenbach, di questa anche, possiamo dirlo, che tanto siamo qua tra di noi, deturpazione del territorio svizzero. Era un paesino una volta, un paesino. Se vai sulle cartine di Suistopo, dell'Ufficio Federale di Topografia, che puoi trascinare la finestra e andare indietro negli anni, nei decenni, vedi che era un paesino. Adesso è costruito in maniera pazzesca, di grandi costruzioni, centri commerciali, centri per divertimento anche, abitazioni, ed è questo il motore del traffico che fa di Spreitenbach il posto peggiore di quelli che descriviamo oggi.
Ore di traffico. Allora, in questo caso parliamo della grossa tratta tra Aarau e Zurigo, la peggiore tratta in Svizzera. Qua si contano 9.000 ore di coda all'anno.
Spreitenbach, appunto, trafficatissima, è ben collegata però anche con i grandi centri, no? Con...
Certo, certo, in treno, ma anche appunto in macchina, se non ci fosse quel traffico, in poco tempo sei a Zurigo, in poco tempo sei a Aarau, sei a Baden, anche a Basilea se tu volessi, sui principali assi del traffico ferroviario e stradale svizzero. È anche questo che genera traffico, evidentemente, sei nel cuore pulsante della vita economica della Svizzera. Pensa, nel 2025 è stato realizzato un singolo complesso residenziale di 450 appartamenti.
Per un casermone, insomma.
Sì, per una città di 13.500 abitanti. Quindi la proporzione è enorme, il ritmo della crescita è veramente impressionante. Non stiamo parlando di una metropoli, stiamo parlando di Spreitenbach.
Sì, che era un paese prima contadino, no? Sì. Molto agricolo, c'è ancora una qualche fattoria, l'ho sì. vista anch'io. Poi è diventato anche, cioè, una cittadina operaia, no? Avevo visitato il cimitero, c'erano tantissimi nomi italiani, anche ticinesi. Sì.
C'era Abramo Boveri, magari poco distante, nel canton Argovia, che aveva le sue fabbriche una volta. Attualmente Spreitenbach, 13.500 abitanti, non tantissimi, considerato il fatto che dicevamo prima che in un anno soltanto sono stati costruiti 450 appartamenti, quindi il sindaco si deve adeguare a questa evoluzione e prevedere che arriverà un sacco di altra gente. Tra l'altro, ancora oggi ci sono molti stranieri a Spreitenbach, il numero di persone con passaporto straniero è altissimo e anche la varietà è veramente alta, più di 80 cittadinanze in questo piccolo universo che è Spreitenbach. Evidentemente la periferia una volta si prestava, anche per una questione di prezzi, a una popolazione con meno disponibilità economica.
Muy contentos, tranquilo.
Sì, beh, restiamo ancora in Svizzera tedesca, perché poi c'è Buchrain, anche
sì.
tra le località più trafficate.
Che si sentono spesso, diciamo così, perché l'autostrada che passa lì vicino è spesso incolonnata. Buchrain in sé è un paesotto, ci sono stato veramente... Geograficamente idilliaco, sono queste colline amabili della Svizzera centrale, la vista sulle Alpi della Svizzera centrale, il Titlis, il Righi, il Pilatus, è veramente una bella zona. Il paesino in sé non è un granché, adesso spero che il sindaco non ascolti mai questa trasmissione che ho incontrato, cioè non capisci neanche bene dov'è il centro, quando ci arrivi capisci che il centro è più o meno dove c'è una rotonda, un po' più in là c'è un centro commerciale, non bellissimo, degli anni 80-90, il ristorante Rösli nella casa un po' storica è chiuso, gli uffici comunali sono in un edificio brutto, difatti tra un po' viene demolito. È uno dei tipici paesini che hanno perso in realtà l'identità, che stanno cercando di ritrovarla o di mantenere una certa identità perché si sono svuotati di vita.
E com'è che fanno a ritrovarla questa identità?
Allora, c'è un progetto immobiliare anche lì, vogliono demolire il comune dove adesso e costruire un complesso di appartamenti, uffici, negozietti veramente grande con una piazza al suo interno. Quindi c'è un aspetto, diciamo così, architettonico per ritrovare un po' di identità anche pianificatoria proprio, che era andata persa. E poi però evidentemente c'è la vita della gente, quella che fa la differenza. Una cosa che mi ha molto colpita, che in realtà smentisce quello che dicevo prima, è il carnevale. Quando sono arrivato io, stavano organizzando il carnevale per il giorno dopo di Buheri. Tra l'altro loro dicono Buheri, non Buchrain, in dialetto, vabbè. E c'erano veramente tanti ragazzi, decine di ragazzi, giovani uomini, in realtà giovani donne, che stavano organizzando il carnevale per il giorno dopo, che è diventata una vera attrazione sia per chi ci vive attorno, ma soprattutto per il paese in cui ci si ritrova. È veramente una vita presa in mano dai cittadini per tenere in piedi un po' la vita locale. Il presidente di questi Monstergucker, che è la Guggen di Buchrain, che stavano preparando di fatto la festa di carnevale, lavora in una banca a Zurigo, però era lì con gli scarponi, i pantaloni di lavoro per preparare il capannone, il palco e tutti i bar che erano necessari il giorno dopo.
Kommt dann eigentlich hier auf den Platz und dann da hast du alles Tische mit den Haufen Leuten und vorne auf dem Platz spielt eine gute Musik, dahinter spielt eine kleine Band.
Quindi si resiste a questo inselvaggimento, diciamo, sia del traffico che disordine edilizio, con queste associazioni locali che restituiscono un po' di identità o portano avanti delle tradizioni.
Esatto, e credo che anche questo sia in fondo un po' uno specchio della Svizzera che c'è, che esiste, che è reale, perché non solo a Buchrain avviene tutto ciò. E la popolazione si rende conto che c'è una specie di alienazione di fronte a demografia in crescita, a un territorio che viene sempre più costruito e snaturato, e c'è un riflesso per mantenere una vera vita. È stato bello andare lì e notare che c'è, ed è simbolico per altre situazioni dove la gente del posto si impegna per delle cose anche banali come può essere un carnevale, ma molto utili per dare un senso di comunità anche in un posto come Buchrain, idilliaco dal punto di vista geografico ma un po' sfortunato dal punto di vista del traffico. Appunto, dicevamo, lì vicino c'è l'autostrada A14, non è che si sente molto, è un pezzetto breve, ma poco più in là ci sono i grandi centri commerciali e poi c'è tutto il traffico vacanziero che da nord verso sud passa anche da lì. Le code che dicevamo prima, che si formano anche al portale nord del San Gottardo, poco prima sono lì.
Chi ascolta questo podcast, forse senza neanche rendersene conto, è già passato da Buchrain,
certo,
e magari anche da Efretico, da Einsingen,
sì,
da questi posti. Andiamo in Romandia adesso,
mm-hmm,
perché anche lì, dicevi, c'è Cossonè.
In Romandia, traffico fortemente rallentato tra La Sarra e Cossonè.
Tra Cossonè e La Sarra, a causa della presenza.
Tra Morges Est e Cossonè in direzione.
Cossonè, un'altra località che sentiamo spesso noi bollettini radio. Siamo a nord di Losanna, c'è tutto il traffico che da Neuchâtel e da la parte nord, diciamo così, della Svizzera occidentale scende e va verso Losanna, polo evidentemente economico, accademico, industriale della regione, quindi attira molto traffico.
Quindi da, diciamo, Neuchâtel, Chaux-de-Fonds, Canton Friburgo, sì, giù tutti verso Cossonè.
Sì, magari anche i frontalieri che entrano da alcune parti della Francia. Di cosa è simbolico Cossonè? Cossonè è in realtà un bel paesino, ancora ben definito, non è quell'agglomerato a perdita d'occhio come potevano essere Spreitenbach e Fretikon di prima. Ed è simbolico per quella Svizzera che sta cambiando, perché la popolazione cittadina vuole andare un po' più fuori a vivere. Soprattutto ci sono molte famiglie che arrivano a Cossonè, che comunque ha dei servizi e dei negozi. Puoi vivere anche lì senza andare tutti i giorni a Losanna, ma puoi anche andarci in poco tempo appena tu ne hai la necessità.
Ça vraiment ici le côté d'un centre régional.
Par contre, le désavantage, évidemment, c'est le trafic qui est toujours plus important.
Il nostro corrispondente della Romandia, che è andato lì sul posto, ha anche notato che ci sono molti residenti di paesini più piccoli ancora, magari anziani, che decidono di andare a abitare Cossonay perché appunto c'è il negozietto. Quindi sta crescendo molto demograficamente anche Cossonay, con rispettivo aumento del prezzo delle abitazioni. Questo è un po' un problema, una costante che vediamo in Svizzera e che vedi anche nel piccolo andando a visitare, e capisci il perché. Perché ci sono alcuni posti che sono molto più comodi, favorevoli, ideali a viverci, e lì evidentemente i prezzi si alzano.
Adesso, Alan, hai raccontato queste 5 località tra le più trafficate della Svizzera. C'è qualcosa di comune in queste realtà? C'è una quintessenza?
Sì, il comune denominatore è una Svizzera sempre più mobile, una Svizzera economicamente in crescita, e una crescita anche edilizia. Ci sono sempre più centri commerciali, sempre più abitazione e sempre più attività economiche, con un boom demografico anche alle spalle e relativo caro affitti. Un'altra cosa che però le accomuna è che, pur essendo molto diverse, rappresentano un po' una Svizzera che spesso non si vuole vedere, perché non è la città che ci piace, non è Ginevra, non è Zurigo, e non è nemmeno a Benzello o le montagne grigionesi e vallesane con l'idillio della montagna verde con le cime innevate. Però è la Svizzera reale, un po' più brutta di queste cartoline che ci immaginiamo quando la pensiamo, ma molto più reale, dove veramente vengono affrontati i problemi piccoli ma con grande impegno dei sindaci che abbiamo incontrato. Quello di Buchrein, per esempio, è un signore cieco da svariati anni, ma sindaco da 10, che ha mostrato una presentazione PowerPoint con ogni dettaglio delle modifiche a piano regolatore che vogliono fare per migliorare la qualità di vita lì. Oppure anche il signore del kebab di Efretikon, che anche lui si impegna perché la vita sia un po' più bella per chi passa di vicino alla stazione e si preoccupa che non perda di qualità di vita. Quindi è in questi posti che la vera vita svizzera si concretizza, che non sono protagonisti della cronaca perché è una realtà troppo banale spesso, ma grazie a questa chiave di lettura di andare dove c'è molto traffico, tutto un tratto si manifesta, si concretizza sotto i nostri piedi, sotto i nostri occhi, qual è la vera anima della Svizzera in questo momento, nel 2026. Quindi che contano alla fine sono anche lì le persone.
La galleria stradale del San Gottardo è aperta per Gotthard, Straßentunnel ist eröffnet.
Adesso noi abbiamo parlato dei posti più trafficati della Svizzera, non abbiamo parlato del San Gottardo.
San Gottardo assomiglia un po' al Brennero perché è una delle grandi trasversali alpine d'Europa, cioè dove da nord a sud ci si può passare in tempi relativamente brevi e su strade relativamente comode. Interessantissimo notare come le differenze dell'evoluzione del traffico tra San Gottardo e Brennero siano abissali.
Certo, perché passare con un camion, ad esempio, dal Gottardo costa molto di più, forse quasi 3 volte di più, che passare dal Brennero. Questo non è un caso.
Non è un caso, è il frutto di una decisione presa negli anni 90, tra l'altro una decisione di democrazia diretta. È stata l'iniziativa delle Alpi, lanciata a tutela del paesaggio alpino, in cui si scrive nella Costituzione che le merci passano tramite ferrovia e non su strada attraverso le Alpi. In teoria, secondo quella formulazione, nemmeno un camion potrebbe più passare dalle Alpi svizzere, da nord a sud, come transito. In realtà poi si è trovato un compromesso a livello di leggi che dovrebbe essere un tetto di 650.000 transiti all'anno. Non si è ancora raggiunto, siamo ancora sui 950.000 circa. Però, al contrario del Brennero, in Svizzera è scesa a un certo punto la frequenza di passaggi, mentre al Brennero è continuato ad andare su dagli anni 90. Al Brennero è più che raddoppiato il traffico, adesso parlo in maniera generale, non solo di traffico pesante ma anche di automobili. Al Brennero passano circa 2 milioni e mezzo di camion all'anno. In Svizzera invece nel 2000 si era raggiunto il picco di 1.400.000, adesso siamo circa 960.000, grazie appunto alla tassa sul traffico pesante che è stata introdotta come conseguenza di quella decisione, l'iniziativa popolare per la protezione delle Alpi, e che ha disincentivato i camionisti a passare dalla Svizzera, passando verosimilmente in molte anche dal Brennero.
C'è un altro fattore che ha diminuito un pochino il traffico pur molto abbondante sul San Gottardo.
Certo, la costruzione di Alptransit, che ben conosciamo, con una galleria di base che ha delle capacità per il trasporto anche di merci, anche questa una decisione risalente a fine anni 80, inizio anni 90, con una votazione popolare precedente all'iniziativa delle Alpi, quindi non c'è un nesso diretto, però si è voluto costruire la galleria di base del Lötschberg, del San Gottardo e del Ceneri, che hanno il potenziale di sgravare la strada riducendo il numero di passaggi. In realtà negli ultimi anni non sta andando così bene, nel senso che si poteva sfruttare anche un po' di più, la crescita c'è stata, ma perlomeno l'infrastruttura c'è e sta dando già degli effetti se lo confrontiamo col Brennero, che come abbiamo sentito nell'ultimo episodio sta creando veramente del malcontento.
E lì la galleria ferroviaria, siamo ancora in alto mare, ci sono tre paesi coinvolti, è tutto molto molto più complicato. Noi comunque abbiamo la percezione che a San Gottardo c'è traffico, vediamo le colonne, specialmente d'estate, quando ci sono i vacanzieri che si mescolano al traffico solito, colonne lunghissime destinate a rimanere tali.
Verosimilmente sì, perché c'è l'imbottigliamento al San Gottardo, si passa da due corsie a una corsia per passare dalla galleria, e anche quando ci saranno due tunnel, si sta costruendo adesso il secondo per questioni di sicurezza, l'idea, la promessa è di mantenere una sola corsia per galleria, quindi una verso nord e una verso sud. Certo che aumenterà la pressione per aumentare a due corsie verso nord e due corsie verso sud, perché la capacità ci sarebbe, una corsia si tiene semplicemente per sicurezza. Qualcuno lo chiederà di sicuro di aumentare in modo da far passare più macchine e evitare quell'imbottigliamento. Il timore dei contrari è che appena aperto il collo di bottiglia arrivi più acqua e quindi le code si creino comunque semplicemente sulla base di cifre ancora più alte, un po' come è successo al Brennero. Sarà quella la discussione che avremo sul San Gottardo tra qualche anno, quando saranno aperte entrambe le gallerie, cioè finita quella nuova e risanata quella attuale.
Grazie Alan.
Grazie a te.
Alan Krameri ci ha portato nei posti più trafficati della Svizzera e ci ha raccontato perché è così e come si vive lì. Dalla prossima settimana Il Mondo Là Fuori tornerà ad occuparsi di attualità abbastanza stretta. Questa è la fine della serie estiva. La realizzatrice di questo podcast è come sempre Alessia Fontana. La post-produzione è stata affidata a Daniele Sola. Da parte mia, Bettina Müller, un saluto.
Il mondo là fuori.